sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
È passata nella terza commissione con 99 paesi a favore, 52 contrari e 33 astenuti, lo stop alla pena di morte, almeno il primo sì dell'ONU alla moratoria sulla pena di morte. Questo mi lascia ben sperare per il prossimo millennio, Roberto, ammesso e non concesso che ci sarà.
A me basterebbe qualche anno.
Qualche anno in più, dici, ma tu sei troppo egoista, tu sei troppo egoista. Sai però, Claudio, cosa mi lascia perplesso? Non tanto il fatto che sia passata con 99 voti, quanto ci siano ancora 52 paesi contrari a questa moratoria e 33 astenuti, no?
La dice molto lunga ancora, eh? La dice molto lunga. Tra l'altro però devo dire che probabilmente immediatamente questa
non so se sia collegato,
non so se
forse
sia collegato, però da pensare sembra ci sia stata una frenata proprio in extremis. USA, boia fermato in extremis, no all'iniezione letale in Florida.
Boia è un'esclamazione che ci sta bene, no?
Ecco, forse potrebbe essere proprio una risposta a questa cosa.
Speriamo, perché oggi avrebbe dovuto morire Mark Dean Schwab, condannato all'iniezione letale nel 1992 per aver rapito, violentato e ucciso un bambino di 11 anni. Sicuramente non una bella personcina, questo Dan Schwab, ma è stata fermata la sua condanna a morte nello stato della Florida.
Della Florida, sì.
Questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerci a restare chiusi dentro casa quando viene la sera.
E questo avete riconosciuto, è Ferrella Mannoia, ma la storia non si ferma, che interpreta questa bella canzone, La storia.
Straordinario,
mi sembra significativa per l'idea, diciamo, di non rassegnarsi a quella che noi conosciamo come la storia fatta con la S maiuscola, sempre fatta dagli altri, noi non c'entriamo niente, insomma. Invece la Fiorella Mannoia,
ecco, la Mannoia ci fa sentire soggetti della storia, perché noi
certo, a volte ci cascano le braccia di fronte ai grandi problemi, però anche questo discorso della moratoria così voluta dall'Italia e non solamente dal governo, perché il governo è stato
è stato mosso da altri movimenti,
ecco, esatto, quindi mi sembra interessante.
Sì,
gli applausi sono per me, eh?
E poi la gente, perché la gente che fa la storia quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Siete mai andati a vedere la Fiorella Mannoia dal vivo?
No. Tu hai avuto questo piacere?
Sicuramente ci vuole il binocolo per vedere. Sono stato durante una festa dell'Unità, mi sembra, che era un concerto.
Ecco, io non amo partecipare ai concerti. Ascolto molto più volentieri
un CD. Tutto il tempo in piedi. Poi tra l'altro sono arrivato con largo anticipo, perché sono persona ansiosa. Sono rimasto lì, praticamente ero l'unico all'inizio, c'erano pochissime persone. Dopodiché Dopodiché c'era la folla.
Ecco, io ricordo invece in piazza Ferretto a Mestre, che è la piazza principale dove c'è questa torre particolare.
E dov'è Davide?
In piazza Ferretto a Mestre, ma giusto, hai ragione. E qualche anno fa era un carnevale e doveva cantare Edoardo Bennato, quindi la piazza era stracolma già dalle 6 del pomeriggio. Lui doveva cantare alle 8:30. Ebbene, ero lì dalle 6. Alle 8:30 hanno cominciato i cori Edoardo. Alle 9:40 è venuto l'organizzatore sul palco e ha detto: ci dispiace, ma Edoardo Bennato ha la febbre, non può cantare. Quindi ci siamo ciucciati invece Tullio De Piscopo con la batteria. Non è stata la stessa cosa, ma...
Ho capito perché non ti piace i concerti.
Quindi, capito, mi sono preso un bel freddo.
Proprio abbiamo scoperto che a Davide Monsato non piacciono i concerti, perché dopo 5 ore di attesa, invece che Edoardo Bennato, è arrivato
Tullio De Piscopo con la batteria.
Senti, invece la tua esperienza poi non hai terminato, è stata poi bella, ha valso la pena?
Sì, secondo me sì, perché c'era un bel sentimento, che era il sentimento, appunto, come abbiamo sentito dal brano La Storia, no? La Storia Siamo Noi. Cioè c'era un forte senso di impegno civile nel concerto e il pubblico reagiva.
Quindi in concreto c'era un messaggio positivo.
Sì, c'era un messaggio positivo. Poi naturalmente sai, sono concerti. No, ma
magari potrebbe anche scaturire dalla nostra trasmissione di oggi, da un messaggio positivo della moratoria contro la pena di morte. 99 paesi hanno accettato in maniera positiva questa moratoria proposta dall'Italia, mentre 52 contrari e 33 astenuti. Invece di essere i soliti italiani che vanno a leggere il negativo delle notizie, cerchiamo di leggerne il positivo. E anche oggi noi potremo, invece di parlare della pena di morte, potremmo parlare anche della gioia di vivere, perché no? Avrei potuto dire la pena di vivere, che anche questa è sostanziale, ma della gioia di vivere, quindi di piantare una vita.
E allora,
una
il brano vita. Che c'è in sottofondo adesso si intitola Freedom, Libertà, Paul McCartney. Allora, we will fight, noi combatteremo, è l'idea
per la libertà.
Per la libertà. L'idea dunque è che la vita è un'esperienza, diciamo, certamente che Dio ci offre, no? Per goderla, insomma, è un dono. Però l'idea della lotta, nel senso positivo del termine, cioè, insomma, bisogna darsi da fare per difendere i nostri diritti e quelli degli altri.
Beati i procacciatori di pace, no? Dice il capitolo
Beati
5
anche
di
i mansueti.
Beati
e allora
mansueti.
Come si concilia? Si può essere mansueti e lottare nello stesso tempo?
Ma io credo di sì. Io credo di sì.
Io credo di sì, anche perché per la mansuetudine è un punto di, diciamo, tra virgolette, di arrivo, non ancora di arrivo, ma sicuramente non è che si nasce mansueti.
Quindi diciamo mansueti che diventa... nel regno dei cieli saremo mansueti nel frattempo.
No, il regno comincia già qui, secondo me. Comincia nel cambiamento totale della propria vita. Cioè, non a caso a Nicodemo Gesù dice: bisogna che tu nasca di nuovo. Cioè, noi dobbiamo morire. Da un certo punto di vista c'è un aspetto di auto pena di morte, ma è una scelta che facciamo noi per rinascere comunque a una nuova vita.
Allora, il brano in sottofondo è Gesù è il pastore, in lingua portoghese, del gruppo Cristal.
As ovelhas se perderam. Sai apressado, enfrenta as trevas que envolvem os campos.
do frio, ele continua sua busca. Finalmente ele avista a ovelha perdida e com seu cajado atrás para os braços. Jesus é o pastor que me salvou, ele tudo abandona só pra me buscar. Eu andei perdido entre os espinhos da vida, mas ele me resgatou. Hoje estou seguro no seu aprisco, junto do seu amor, nada posso temer. Pois Jesus é o pastor que me salvou. Pois Jesus é o pastor que me salvou. Pois Jesus é o pastor que me salvou. Jesus é o pastor.
Bene, dal Tiguglio al buio passiamo direttamente con la nostra...
Come stiamo andando, Davide?
Indoviniamo direttamente dal tuo pseudo accento, credo saremo fra qualche minuto, secondo, saremo a Palermo per collegarci da questa mostra d'arte della quale abbiamo già parlato l'altra settimana con il nostro collegamento dall'altro binario.
Però c'è ancora un po' di strada, Davide.
Ancora un po' di strada, ma vedremo se riusciremo a colmarla.
Forse avevi ragione te, era meglio venire in aereo.
Era meglio andare in aereo, però tu mi hai obbligato a questo treno lento, ma abbiamo avuto modo di parlare durante questo tragitto. E abbiamo in collegamento la nostra carissima amica e animatrice della mostra d'arte a Palermo itinerante, che poi ci sarà anche a Firenze dal 1 al 16 al 15 dicembre, la nostra Naire Feo, se non erro, della quale ho potuto ammirare un quadro straordinario sul tema dell'albero.
Quindi responsabile di ricercarte, giusto?
Responsabile, sì, critica d'arte, sì. E pittrice.
Allora
sì. Pronto?
Posto? Sono qui.
Oh, meno male, dai. Allora.
Buongiorno a tutti.
Senti, noi abbiamo qui questo bellissimo catalogo che abbiamo ricevuto a Firenze, dove sono presentate le circa 60 opere, mi sembra, che sono così presenti.
57.
Ecco, ci vuoi un po' presentare, se hai con te degli ospiti, con chi sei?
Sì. Allora, qui con me questa mattina c'è il pastore... E Saverio Scuccimarri, che farà un piccolo intervento, poi c'è il critico d'arte Claudio Alessandri, che faremo parlare per prima, e poi ci sono alcuni artisti che poi man mano vi presenterò e si presenteranno loro.
Naire, sono ancora 57 le opere, ma o alcune le avete già vendute?
E vabbè, anche se si vendono sono sempre 57, perché faranno il percorso itinerante tutti i quadri.
Ma lo dico soprattutto per gli ascoltatori di Firenze e poi anche di Forlì, mi sembra passerete,
sì.
No?
Sì, Forlì.
Che, non mettete delle X a quelle che sono già vendute, certo. Di modo che uno non li guardi con meno interesse.
Ecco, quanti ne state, sì. Quanti ne state venduti ad oggi?
Ad oggi siamo a 3.
Quindi 3 quadri hanno già degli acquirenti e serviranno
degli
per questo progetto.
E qualcuno è in trattative comunque, quindi prima del 22 sicuramente.
Ecco, io appunto volevo anche avvertire gli ascoltatori che, anche se non li possano vedere, ma acquistando questi quadri, che sono tra l'altro bellissimi e che starebbero benissimo, per esempio vedo una casa di un ascoltatore, starebbero benissimo lì nel suo salotto.
Sì, sì.
Vero anche te, Davide?
No,
vero?
Quello della Naire, adesso non perché lei è la nostra interlocutrice principale, però ti devo dire che il tuo... è quello che a me ha toccato molto di più, infatti lo abbiamo preso come logo principale di tutta la pubblicità che faremo della manifestazione L'uomo che piantiamo degli alberi insieme qui a Firenze, è veramente eccezionale.
Avranno l'opportunità i fiorentini di vederselo sugli autobus dell'ATAF, sì. E quindi non potranno fare a meno. Ecco, no, io dicevo che l'occasione era importante per dire che acquistando questi quadri, oltre a raccogliere qualcosa di personale che può veramente, di cui uno può gioire, partecipiamo a un progetto interessante. Con ogni albero acquistato noi andremo a piantare degli alberi.
Ogni quadro, affittato.
Sì,
quadro.
Che avevo detto?
Hai detto albero. Ogni albero acquistato.
Ogni albero acquistato andremo a piantare dei quadri
nel Sahel. No, ecco, era un bisticcio di parole. E quindi questo è il vero progetto, cioè noi con questa cosa di cultura, di arte, invece portiamo la vita laddove la vita si stava degradando per motivi appunto anche di cambiamenti climatici. Quindi questo,
quindi noi facciamo in qualche modo una moratoria contro la pena di morte che è decretata dal deserto del Sahel, in qualche
sicuramente
modo. Naire, te di presentarci i nostri ospiti. Allora.
Ok, allora io passerei la parola al critico d'arte Claudio Alessandri, che vi dirà due cose, poi passerò la parola al pastore.
Benissimo.
Un saluto per
grazie.
Tutti, ciao.
Ciao.
Buongiorno.
Sì, buongiorno Claudio, benvenuto. Noi non abbiamo nessuna domanda da farle, quindi perché ci sentiamo veramente in difficoltà di fronte a un critico d'arte.
Per carità.
Ci racconti la sua esperienza, che cosa sta vivendo e che cosa le ha dato questa mostra, insomma.
E poi mi raccomando, non ci faccia troppe critiche, perché siamo molto fragili da questo punto di vista.
No, assolutamente. No, è una considerazione esclusivamente sulla mostra, ma in generale sul soggetto albero, perché in effetti ho già scritto su questo argomento per altre mostre collettive, tanto per un soggetto che tira molto, e fra l'altro si può rappresentare in tanti modi, in tanti colori, insomma, una fantasia totale. Io posso dire semplicemente questo, che l'aspetto albero ha una storia molto molto antica, perché addirittura se andiamo a guardare le basi fondamentali del cattolicesimo partono da un albero, l'albero della conoscenza, e successivamente altri alberi delle foreste nordiche, per quanto riguarda le saghe nordiche. Anche in Italia non mancano le fate, gli gnomi, insomma praticamente tutto si svolge nelle foreste e l'albero in effetti è segno di vita. Tra l'altro ho letto molto attentamente il piccolo libro L'uomo che piantava gli alberi, piccolo solo di formato però, perché il contenuto è straordinariamente bello, molto poetico e tutto sommato dà un'indicazione precisa. Molto dibattuta tra l'altro per quanto riguarda la desertificazione, cioè togliere alberi significa togliere vita alla terra e di conseguenza anche agli uomini. Per quanto riguarda la mostra, posso dire semplicemente che i curatori hanno fatto una scelta molto accurata, cioè praticamente sono tutte opere, tantissime opere, però tutte molto belle, tutte attinenti, nessuna riciclata come purtroppo alle volte avviene, quindi dipinte solo per questa occasione. Ho ben poco da aggiungere, perché fra l'altro ci sono tanti nomi, i meno conosciuti fra i più conosciuti, quindi è una mostra molto molto importante.
Senta Claudio, dicevo, quest'anno la Sicilia è stata veramente falcidiata dagli incendi, quindi il problema degli alberi, ecco, com'è sentito anche intorno a voi veramente questa catastrofe che è successa quest'estate?
Ma guardi, è sentito in maniera gravissima, perché fra l'altro già la Sicilia ha poca acqua, gli alberi sappiamo perfettamente che le loro radici non fanno altro che bloccare l'acqua piovana per poi distribuirla, e quindi sia per l'agricoltura sia anche per dissetare, e venendo a mancare gli alberi chiaramente e cominciano le frane, cominciano i disastri, e sappiamo perfettamente che un albero prima di tornare di nuovo adulto ha bisogno di anni, quindi è un danno enorme dal punto di vista economico ma anche umano.
Benissimo, comunque quello che ci ha detto Jean Genot attraverso quel bellissimo romanzo è che non dobbiamo stancarci di piantare, anche se poi ne godranno le generazioni future. Grazie mille Claudio per la sua partecipazione, e la invitiamo ad essere nostro ospite più spesso, insomma, di modo che possa darci una possibilità di ampliamento anche delle nostre visioni su ciò che l'arte è in definitiva. Grazie mille ancora, buona giornata.
Arrivederci.
Allora, ricordiamo intanto che siamo in collegamento con la mostra d'arte a scopo di solidarietà che si sta svolgendo a Palermo in questi giorni. Non so se ricordate, è possibile ricordare l'indirizzo per gli ascoltatori, in particolare di Palermo?
Magari ce lo ricorderà adesso Saverio Scucimarri, che probabilmente ha il telefono in mano.
Allora Naire, prima di passarci il pastore avventista Scucimarri, se ci puoi ricordare brevemente l'indirizzo della mostra e gli orari di apertura.
Sì, allora via Villa Verona 35, Palermo, zona San Lorenzo, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, ecco, tutti i giorni.
Stiamo parlando di Palermo, fino a che giorno?
Fino al 22.
Fino al 22, naturalmente.
Consolato del Marocco, ricordo bene?
Sì, consolato del Marocco.
Naire, qui fa un freddo cane, lì anche a Palermo deve essere un pochettino più caldo, ma in Marocco deve essere caldissimo.
Oggi piove.
Piove,
ma in Marocco com'è?
In Marocco non lo sappiamo, magari.
Senti, volevamo sapere, il pastore Scucimarri, quale quadro ha acquistato?
No, lo chiederete voi.
Ah, glielo chiediamo direttamente.
Ascolta, allora, poi ci sono qua degli artisti che vorrebbero dire una parolina.
Molto volentieri, molto volentieri.
Ti do i nomi prima, così poi li interroghi tu.
Vai.
Ok, abbiamo Pericone, abbiamo Anna Kennel, abbiamo Antonella Affronti e Totò Vitrano.
Bene.
Poi te li passo.
Sì,
e fai
sì,
tu
sì,
qualche domanda.
Sì.
Ti saluto.
Ciao. Pronto?
Pronto? Pronto?
Parliamo con Antonella?
No,
eravamo con Pericone.
Saverio Scucimarri.
Ciao Saverio, benvenuto nel nostro scompartimento, nel nostro programma.
Tutti.
Ci chiedevamo con Claudio quali quadri avevi già acquistato per casa tua.
Li ho comprati tutti praticamente.
Ah, bravo, così mi piace, ecco. No, perché avevamo paura che tu avessi solamente una funzione formale lì in questo momento, no?
Sì, invece.
Ti sei dato da fare, ecco.
Sì, siamo stati presenti per l'inaugurazione e quindi abbiamo dato una mano in questo senso.
A proposito,
Poi,
so che, con tutto rispetto parlando, anche tu nel tuo piccolo hai piantato un seme, no? Sofia, quanti mesi è di gravidanza?
Sofia ormai è quasi al nono mese.
Quindi fra poco sarai papà e gioirai di questo virgulto, di questo albero, insomma.
Sì,
che piantato.
Infatti.
Benissimo, raccontaci un po' di tue esperienze lì in Marocco, allora.
Ma in Marocco non lo so, però qui a Palermo...
Consolato del Marocco, sì, dove sta svolgendo la mostra.
Qui a Palermo presso il consolato... No, devo dire che per me è un'esperienza molto bella, positiva, anche perché diciamo il posto è stato veramente allestito molto bene. Non solo io lo dico, l'hanno apprezzato in tanti.
Ma l'hai allestito tu?
Sicuramente, no, io assolutamente.
Quindi per quello è stato...
solo a fare i complimenti,
per quello è molto
buono il lavoro che è stato fatto. E quindi è davvero un qualcosa di molto bello, interessante. L'affluenza speriamo che continui e continui ad aumentare, ecco, perché vale davvero la pena. Se
Saverio,
qualcuno ci sta ascoltando e ancora non ha visitato la mostra, che si senta spinto a farlo.
Saverio, da un punto di vista evangelico, perché tu sei abilissimo a fare questi collegamenti, che cosa, ecco, qual è il messaggio profondo, anche dal punto di vista cristiano, se vogliamo, di questa mostra?
Il messaggio profondo, diciamo che l'albero stesso, no? L'albero stesso è stato scelto come simbolo non solo per il progetto che c'è dietro, quello di piantare alberi, ma perché anche da un punto di vista biblico e religioso ha un significato particolare, Basti ricordare che, insomma, la Bibbia si apre con l'albero della vita e si conclude anche con l'albero della vita, per cui diventa anche una maniera per testimoniare un po' della nostra speranza, ecco, che come l'albero, no? L'albero per la sua forma particolare rappresenta un po' un ponte tra la terra e il cielo.
Il Salmo numero 1, no? Parla di questo.
Come?
Il Salmo numero 1 parla proprio
infatti,
di questo.
Sì, il credente che è piantato lungo rivi d'acqua, no? Come un albero piantato lungo rivi d'acqua, è la persona che medita sulla legge di Dio giorno e notte. Sì.
Saverio, scusa.
E quindi noi come credenti, insomma, siamo anche particolarmente legati a questa figura di albero che rappresenta un po', ecco, anche nelle parabole di Gesù, no? Gesù stesso rappresenta il regno dei cieli che viene in questo mondo come un piccolo seme che poi diventa un grande albero presso cui trovano riparo tutti gli abitanti della terra.
Saverio, ti ringraziamo perché ci sono altri ospiti, mi ha molto colpito che si apre la Bibbia con l'albero della vita, si conclude con l'albero della vita, il che mi fa pensare che praticamente non si conclude mai, e questo è veramente un bellissimo messaggio.
Sì, sì.
Senti, ci puoi passare Perrone,
sì.
Anna,
d'accordo.
Pericone,
ciao.
Pericomo.
Okay, arrivederci a
ciao,
tutti.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao, grazie.
Allora, io passo la parola.
Sì.
Ad Anna Kennel.
Anna Kennedy, ho capito.
Kennel.
Kennel, sì, pensavo fosse la nipote del presidente.
Così, è un ragazzino Claudio, scusatelo.
Anna.
Pronto?
Benvenuta Anna, nel nostro scompartimento. Non so se ti hanno spiegato.
Grazie,
noi stiamo girando l'Italia nel nostro treno virtuale e adesso siamo collegati proprio con voi a Palermo. Anna,
sì,
tu sei
grazie.
Autrice?
Autrice, sì, di uno dei quadri che sono stati messi in mostra qui.
Abbiamo la redazione che sta sfogliando il catalogo.
Ecco. Che numero è?
Sì, ti ricordi?
Guardi, il numero, aspetti che lo guardo sul catalogo.
È quello tutto verde?
Sì, cioè praticamente è un disegno.
Ah, l'albero della vita, 32?
Ah, allora 35. Tu sei questa signora bionda.
Sì.
Ti vediamo anche in fotografia, quindi possiamo parlare con cognizione di causa.
Sì, sì, esatto. È possibile? Gli alberi simbolo di vita. Già
bellissimo
il titolo,
il tuo quadro,
dice, dice tutto, perché praticamente questa mostra organizzata appunto da questa gente che è veramente stata, io credo, molto brava, perché raggruppare 54 artisti, tutti con un'idea diversa nel modo di esprimersi, nel senso che noi ci esprimiamo diversamente, però l'idea onestamente era unica, e quindi ci siamo ritrovati nel dare noi stessi una nostra, come dire, un nostro contributo a quello che può essere un discorso così semplice ma bello, significativo per ciò che poi potrebbe andare ad apportare in questa situazione di problemi di un mondo che ne ha già tanti. Quello che noi vorremmo appunto che lo scopo e il fine fosse raggiunto a pieno. Nel momento in cui noi diamo queste opere, speriamo che qualcuno abbia la capacità di capire a che cosa servono queste opere, non soltanto per mandare avanti noi artisti, perché onestamente c'è anche questo, che noi andiamo girando l'Italia con questa mostra, che ben venga, però coloro che hanno anche la possibilità di acquistare qualche opera che lo faccia, perché è utile per questo scopo benefico, che credo che sia una delle cose più importanti della motivazione della mostra.
Allora ricordiamo, perché si fosse posto in ascolto da poco,
questo spot di invitare veramente all'acquisto di queste opere,
perché chi acquista queste opere, questi quadri, diciamo
contribuisce,
partecipa a un progetto,
a piantare degli alberi nel Burkina Faso, nel Sahel, nella regione dell'Ondulan.
Esatto.
Questa è una cosa veramente straordinaria, è un progetto che già da 3 anni è partito e quindi ha proprio bisogno di essere allargato, perché si sta ricostruendo pian piano una foresta che permette la vita.
Questa è una cosa veramente bella, è un messaggio di riconciliazione dell'uomo con la natura e della natura, che viene sempre sfruttata al massimo, invece questa volta viene sfruttata in modo giusto, naturale, cioè quello di dare la possibilità ad un luogo secco e arido di poter dare vita sia alla stessa terra che a coloro che la abitano. Noi siamo qui per questo. Se ci sarà una prossima iniziativa, per prima dico qui e lo dico e lo confermo che sarò anch'io, diciamo, nella voglia di riproporre una mostra sempre per lo stesso scopo e sempre per andare ad apportare un miglioramento di questa zona, di queste zone così dimenticate e così sfruttate, un po' anche dalla natura.
Grazie molto.
La natura viene maltrattata, ma anche noi, guardi, nel sud, nel profondo sud dell'Italia, quale la Sicilia, spesso avvengono anche queste dimenticanze di andare ad apportare degli aiuti che servono, aiuti umanitari, aiuti che danno appunto la possibilità di una vita migliore. Io spero che tutto ciò possa avvenire con il nostro contributo e col contributo della gente che ha organizzato questa mostra e di voi. La ringrazio molto e
grazie.
Le passo anche l'altra artista. Buongiorno.
Grazie. Allora, abbiamo ascoltato Anna Kennel.
Buongiorno, io sono Antonella Fronzi.
Buongiorno
Antonella, qual è l'opera sua? Vediamo, abbiamo qui il catalogo, ci fa piacere riconoscervi dalle vostre opere.
Infatti il mio è Dal seme alla vita.
Numero?
Il primo, al pagina 11.
Il primo.
Il seme ci interessa particolarmente.
Antonella Affronti, vero? Infatti, Dal seme alla vita.
Tra l'altro vorrei approfittarne per chiedere, il catalogo non è ancora online, vero?
Credo di no. Abbiamo firmato per il consenso oggi, quindi penso che non sia ancora online.
Quindi comunque sarà su internet nei prossimi giorni, insomma.
Sul
sito piantiamoalberinsieme.org.
piantiamoalberinsieme.org.
Ecco, quindi sì.
Antonella, il suo è un quadro un pochettino più complicato rispetto a quello che avevo visto prima.
Sì.
C'è un uomo stilizzato, grigio, e poi c'è... ce lo spieghi.
E poi io ho voluto creare proprio l'inizio di quello che è la vita, cioè il solco. E quindi il solco sia dal punto di vista antropomorfico sia dal punto di vista del terreno, quello che è sopra, quello che è circondato da quel verde che è il significato proprio del colore degli alberi, quello è un solco nel quale solco il contadino cerca di innestare la pianta.
Io ricordo
la mia pittura non è un'astratta figurativa, cioè con un linguaggio più astratto dico poi delle cose che sono leggibili, e quindi ovviamente col mio stile ho cercato di interpretare questo soggetto del libro che ci è stato dato e della manifestazione della mostra che deve essere dall'albero e quindi dall'origine dell'albero.
Ecco, io volevo chiederle, lei che è una pittrice, no? A volte si dice che l'arte deve essere fruita come godimento estetico, direi quasi esclusivamente. Invece, ecco, la vostra posizione sia diversa.
Io sono d'accordo, l'artista deve intanto scrivere a modo suo, dipingere, lavorare su quello che attraversiamo dal punto di vista storico. Quindi deve interessarsi, secondo me, deve essere cronista del periodo storico in cui vive.
C'è l'idea di essere militante?
Prego?
Quasi un militante, non in senso politico, ma in senso dell'impegno civile?
No, non in senso politico, assolutamente mai in senso politico, per quello che è il mio modo di pensare. Poi ovviamente ognuno la pensa in modo diverso e ci mancherebbe altro. Per fortuna la società è caleidoscopica.
Chiaro.
Però dal mio punto di vista, da quello che... sono gli attraversamenti di questa umanità nel periodo storico in cui vivo, ovviamente. E quindi per me è stato di grande ispirazione anche lavorare su questo argomento che ci sta particolarmente a cuore, anche perché noi siamo meridionali e anche noi, insomma, abbiamo dei problemi di aridità, mai come in quelle terre, ma comunque è un argomento che ci tocca molto da vicino.
Anna, allora la ringraziamo e speriamo i nomi vanno al di là. Speriamo che questi semi rimbalzino dall'Africa e tornino in Toscana, in Sicilia, in Emilia, in Lombardia.
Proprio così, e questo è il nostro augurio. Le passo le passo alla signora Feo e le auguro una buona giornata.
Grazie a lei.
A voi.
Io ricordo nel frattempo che siamo collegati con la mostra d'arte curata da Ricercarte al Palermo. Vogliamo ricordare ancora una volta l'indirizzo per chi avesse piacere di visitare questa mostra d'arte che, ripeto, è speciale perché legata esplicitamente a un progetto di solidarietà in Africa.
Roberto, è anche speciale perché poi prenderà il treno e non si fermerà lì, ma arriverà a Firenze, continuerà.
Ma intanto parliamo di Palermo, dove si sta svolgendo.
C'hai qualche altro amico lì con te, qualche altro artista, oppure sono scappati?
No, abbiamo terminato. Spero che
gli artisti che hanno parlato siano stati molto
apprezzatissimi.
Ricordiamo ancora, per concludere questo collegamento con Palermo, l'indirizzo importante per chi si fosse posto in ascolto da poco.
Sì, allora, Consolato del Marocco, zona San Lorenzo, precisamente via Villa Verona, numero 35, tutti i giorni, compreso i festivi, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.
Benissimo, allora ringraziamo davvero Naire Feo che ha curato questa mostra d'arte, tra le principali organizzatrici. Aspetta un attimo che non ti sentiamo.
Naire, ho una domanda da farti.
No, sì. Dimmi.
No, niente, se puoi informarti, magari me lo dici quando arrivi a Firenze, se questo Carmelo Candiano ha studiato a Venezia. All'Accademia delle Belle Arti di Venezia?
Credo di sì, te lo farò sapere.
Guarda, se è lui, poi sì? Ti racconterò una storia antica che ho di lui. L'ho conosciuto quando avevo 6 anni, quindi...
Ah, benissimo, allora potremmo fare un...
Se è lui.
Senti, invece io... anche un'ultima domanda, ti volevo chiedere se la tela senza titolo è già stata venduta, perché Roberto avrebbe un'opzione...
Quale sarebbe quella
senza titolo? Senza titolo, lui ha scelto proprio quella perché non ha titolo, siccome pensa che è molto...
Ma di chi è?
È di Franco Mulas.
No, non è stato venduto.
Quindi Roberto se la giudica.
Sì. Penso che si muoverà su internet.
Ok.
Ciao.
Grazie per la vostra...
Grazie a te, Naire.
Ciao, Naire.
Grazie di tutto.
E sentirci.
Ciao. Sempre. Che nessuno ha mai sentito... Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore, poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare.
Incredibile come il mondo sia piccolo, perché se quel Carmelo è quel Carmelo che penso io, quando avevo 6 anni... venivano degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, nella quale lavorava mio papà come custode, nelle scuole elementari a fare arte.
Stiamo parlando di Mestre, vero?
Sì, Mestre. E insomma sono passati 34 anni e appena l'ho visto mi è venuto in mente, perché ecco, questo faceva non solo arte figurativa, ma faceva anche arte dal punto di vista teatrale, e quindi proprio collegati con il secondo ospite del...
Senti,
nostro
Davide, però,
scompartimento.
La solita storia: Roberto sceglie un quadro e subito da acquistare, noi che l'abbiamo scelto li hanno già venduti.
Cosa dobbiamo fare?
Prendiamo una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella.
Certo, questi alberi dalle tele sono scesi anche sul palcoscenico.
Sì. Qualcuno ha pensato... E io credo che ieri sera, visto il freddo che fa a Firenze, le prove veramente continue che stanno facendo questi amici, fra i quali Daniele Lamuraglia che abbiamo in linea, avrebbero voluto tagliare qualche albero per fare fuoco,
per scaldarsi
un po', no Daniele?
Sì, ieri ci voleva.
Comunque io ti ho visto intabarrato nel tuo pastrano e con lo sciarpone, ma hai sofferto lo stesso.
Abbiamo quelle 3 ore lì nel ghiaccio totale, ma ci siamo scaldati i cuori con il testo di Jean Genot.
Però Daniele, devo dire che ieri è stata una giornata particolare, perché sono stati piantati, credo, 16 alberi in Viale Morgagni,
a Firenze,
dove c'era questa grande polemica, questa grande anche rottura. In realtà io li ho visti, mi ha fatto molto piacere, sono alberi di 3,80 m, non sono alberelli, quindi devo dire che comunque stranamente questo uomo che piantava gli alberi si sta muovendo e dietro di sé sta lasciando delle scie interessanti.
Daniele, raccontaci, perché la tua sarà un'anteprima a Firenze di questa rappresentazione teatrale così ispirata all'uomo che piantava gli alberi. Mi piacerebbe, ecco, che tu riuscissi ad esternare quelle che sono state le tue sensazioni tanti anni fa quando hai letto questo albero, e come sta riuscendo questa tua così impostazione teatrale di questa opera.
Ma senti, l'ho letto sì diversi anni fa e mi aveva colpito perché appunto è un racconto strano, perché in realtà non ha una grande struttura narrativa, cioè non succedono tante cose. Cioè, è il racconto di la ripetizione di un unico gesto essenziale che è compiuto da questo contadino che vive nelle Alpi della Provenza, isolato da solo, in una zona dove non c'è più niente come natura, cioè è diventata completamente arida, ritrova dei villaggi abbandonati la prima volta che ci va, e poi trova in lontananza, vede un contadino che ha delle pecore, e incontrandolo si rende conto che compie questo gesto, che è semplicissimo, che è quello di seminare delle ghiande all'inizio. E ha una specie di progetto questo contadino, cioè di seminare anche al di là di ciò che lui stesso potrà vedere e godere, no? Perché poi ci ritorna nell'arco del tempo e vede i risultati miracolosi di questo gesto ripetuto. Un contadino che poi è sempre più anziano, ma che continua fino alla fine in questa, insomma, utopia che poi diventa concretezza del seminare qualcosa che si vedrà solo nel futuro. Quindi è molto semplice ma molto intenso, è proprio una metafora del gesto gratuito, cioè quello che non prevede una ricompensa immediata, ma diciamo qualcosa che resterà poi al di là di se stesso.
E il tuo obiettivo come
ma
regista?
Noi abbiamo, diciamo, creato una messa in scena molto particolare, cioè gli abbiamo dato proprio un'interpretazione, perché come sapete poi ogni testo può essere letto
certamente
in tanti modi. E, diciamo che il contadino e quello che racconta la storia che va a trovarlo sono due persone che potrebbero essere definite un po' pazzerelli rispetto alla società, è un po' la follia rispetto al mondo, no? Che ti fa però vedere le prospettive da un'altra visione. Anche nella Bibbia Cristo dice, no, che è anche utile essere folli agli occhi del mondo in un certo modo, soprattutto quando il mondo segue certi criteri che vanno a distruggere l'umanità stessa, no? Perché poi la natura ha un senso in quanto interagisce con l'umanità, quindi non un senso assoluto, per quello anche il fatto di tagliare un albero in sé non è un gesto così grave o drammatico, perché può servire per altre cose, insomma, può servire. L'importante è sapere che bisogna sempre ripiantare, sempre ripartire e mai giungere alla redditività. Noi abbiamo creato un personaggio che sia racconta la storia, ma anche interpreta il contadino. È come se fosse un piccolo raccontatore che vive in prima persona la storia, cioè la mette in scena continuamente, come se avesse un teatrino dove rimette continuamente in scena questa storia. Infatti l'inizio poi coinciderà con lo stesso gesto della fine, proprio per dire che ogni volta questa storia continuerà ad essere raccontata, come ogni volta dobbiamo seminare nuovi alberi.
Allora, io ricordo, per chi si fosse posto in ascolto da poco, che stiamo parlando con Daniela Muraglia, regista e uno dei responsabili del Teatro del Legame, vero Daniele?
Sì, sì.
Ecco, e presenterà proprio questa trasposizione diciamo teatrale del libro di Jean Genet, L'uomo che piantava gli alberi. Questo spettacolo teatrale sarà rappresentato a Firenze sabato 8 dicembre e domenica 9 dicembre. Sabato 8 dicembre alle ore 21, domenica 9 dicembre alle ore 17. La sede è sempre quella del Centro Polivalente della Chiesa Avventista in via del Pergolino 1, zona Careggi, lo diciamo per i fiorentini,
a Firenze.
E nella speranza che magari
io infatti
altri...
volevo dire a Daniele, non dire troppe cose, perché chi ne vorrà sapere di più dovrà venire a vedere lo spettacolo, ti pare?
Sì, certo, ma era un po' per incuriosire.
Certo, cioè, certo. Li devi un pochino pizzicare, ma perché veramente penso che valga veramente la pena. Ecco, anzi, io non ho voluto vedere nulla delle prove perché sono proprio curioso.
Sorpresa. Esatto. Anche qui ci sarà un ingresso solidale di 15 euro, proprio legato sempre al progetto
Recupero Terre. Che appunto quello che raccoglieremo anche per gli spettacoli teatrali servirà proprio per piantare questi alberi, che lo spettacolo teatrale diciamo dà proprio anche lo spunto per comunque compiere questo gesto concreto che invece questo contadino di cui parlava
comunque
Daniele.
Più avanti ne riparleremo ancora in prossimità della data, Daniele?
Va bene, benissimo.
Allora, Daniele, un messaggio che vuoi conclusivo, ecco.
Senti, vi leggo questa frase che è tratta da un'altra opera di Jean Genoa, che mi sembra racchiuda benissimo.
Da che opera?
È tratta dalla lettera ai contadini sulla pace e la pace e la povertà. E dice: non so chi ha fatto credere che i miracoli esplodano come fulmini. È per questo che non ne vediamo mai. Ma quando si sa che i miracoli si compiono sotto i nostri occhi, con estrema lentezza, ne vediamo ad ogni passo.
Bellissimo.
Bellissimo e grazie veramente.
Bellissimo. Grazie a Jean Genoa.
Un saluto ciao. A tutti.
Grazie ciao, di questo ultimo seme.
Ciao, sì. Ciao, ciao.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme.
E questo Sergio Endrigo, un vecchio successo che mi sembra ben abbinato.
Tra l'altro dovremmo studiare uno spot con questo, insieme a questa musica.
Bene, studiamo.
Ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Per fare un tavolo ci vuole un fiore, ma anche per fare un cavolo ci vuole un fiore. Per
c'è
fare
anche
tutto
l'Antoniano,
ci vuole un fiore. Sì, sì.
E siamo in conclusione di questa trasmissione in L'altro binario. Sembra che quest'oggi abbiamo presentato forse diversi aspetti positivi in cui c'è
siamo
un appello.
Siamo partiti dalla moratoria alla pena di morte per passare alla moratoria.
Quindi, Davide,
alla vita.
Non hai fatto il moralizzatore?
No, oggi no. Sono stato
siamo
di non
partiti
farlo.
Anche lì per la vita, perché la moratoria, ecco, noi siamo sì, più sì. per i per che per i contro. Sì. E poi Davide mi suggeriva che potrebbe essere bello nel nostro scompartimento prossimamente organizzare una mostra d'arte, ne parleremo con Nair, è vero Davide? Una mostra perché proprio nel nostro scompartimento che potrebbe essere poi ancora interessante, ne parleremo anche con le ferrovie dello Stato, perché veramente una mostra itinerante su un treno non sarebbe mica male. Che ne pensi Roberto?
Per fare tutto ci vuole un fiore. Somiglia a te, mio fratello che guardi il cielo.
E siamo in conclusione davvero, ancora pochi minuti prima della conclusione appunto di questa trasmissione in diretta sul circuito nazionale RWS.
Sotto il mare.
Un grazie a quanti sono intervenuti, i nostri ospiti dalla sede di Palermo, in particolare la mostra
Non c'è strada dentro il cuore,
curato da Ricercarte proprio in questi giorni.
Ma poi si traccerà.
E ringraziamo anche Daniela Muraglia, in collegamento anche lui telefonico. E naturalmente un saluto da parte mia, ma anche da parte di Davide Mozzato e Claudio Coppini. A risentirci. Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.